Ladies and gentlemen, madame et messieurs, l'Arena Blu si parte con una meravigliosa, eccezionale, fantastica e soave trasmissione del Tecno Controllo.
In blu di Prussia.
Jaipur, vai, facci sognare, Jaipur.
Buongiorno, le gentlemen.
Così senza vaselina, subito.
Sì,
via.
Infatti, mi ha già inculato. Perché ovviamente di patate bollenti ne abbiamo, ma prima parliamo di una cosa abbastanza interessante, che probabilmente non si realizzerà mai. Ma per chi di voi, cari ascoltatori, guarda le serie TV, magari avete visto Black Mirror, la prima puntata della terza serie, che si chiama Nosedive.
Basta che non me la spoileri, perché sennò ti rompo le gambe.
Questa notizia è reale.
Ah, ma Nosedive è la serie vecchia, la terza. Sì, ok, la terza. Sì, vai pure allora.
Se, per chi non lo sapesse, si basa su un mondo praticamente dettato dal vostro punteggio social. Ovvero, più siete in alto col punteggio social, più avete accesso magari alla casa figa, all'assicurazione che pagate meno, all'ingresso in ristorante, eccetera, eccetera. E questa cosa in realtà sembrava non reale, ma c'è un spunto di realtà su questo. Da wikipedia.org abbiamo il Social Credit System. Cos'è il Social Credit System? È una proposta del governo cinese. Scusate. Andate di traverso la birra o qualcos'altro, oppure il social credit system che andate di traverso, proprio non voglio parlare, ma perché è un po' sconveniente, che questo governo cinese vuole sviluppare un sistema di reputazione attraverso un credito social.
Allora.
Cosa significa? Che praticamente funziona sulla sorveglianza delle persone e sull'analisi di come vi comportate, e vogliono, diciamo, integrarla in quattro grandi aree, ovvero l'onestà negli affari del governo, ovvero tipo
la fedeltà.
La fedeltà, esatto, bravo. L'integrità commerciale, che probabilmente è l'onestà negli affari, non lo so. L'integrità sociale, ovvero come vi rapportate nella società, quindi più siete ipocriti e meglio è. E la credibilità giudiziale, ma non so. Sì, grazie. Che penso sia creditizia.
No, se, o è giudiziario o creditizia, sono due cose.
Ok, scusami, crediziale. Creditizia è rappreso nella commerciale, penso.
Ah,
quindi
sì,
hai ragione.
È sensato.
Grazie.
Quindi meno sei andato in galera, meglio è.
Esatto.
Ecco.
E quindi niente, questa proposta tende a monitorare tutta la vostra vita, tutti gli aspetti, diciamo, sociali e economici. E diciamo dare un rating alla vostra persona, quanto siete affidabili in qualunque aspetto che possa coinvolgere il resto della società. C'è sto piano che voleva essere approvato entro il 2020, tra i, diciamo, chi il governo cinese ha incaricato di svilupparlo c'è WeChat e Alibaba, tramite delle sussidiarie che fanno anche assicurazioni sanitarie e roba del genere. E diciamo che per ora è in corso un test tramite solo a Shanghai, tramite un'applicazione che si chiama Honest Shanghai, ma diciamo che il piano, fortunatamente, a gennaio 2018, dice Wikipedia, è abbastanza in alto mare, per fortuna. Però, cioè, 1984, buongiornissimo, nel senso, qui
caffè.
Esatto. Perché qui si parla di 5 stelle, sei 5 stelle, puoi accedere di qua, puoi accedere di là, se non ti comporti bene, invece di andare in galera, magari ti confiniamo dalla società, quindi è un controllo che applicherebbero un cittadino contro l'altro praticamente. Non serve nemmeno più la forza dell'ordine per dire se tu hai fatto un'azione malvagia, basta qualcuno che ti fotografa e ti dà un rating sui tuoi social, visto che dicono altri siti, poi non so, Wikipedia non lo dice.
Forse è il caso di guardare le fonti da cui è stato scritto l'articolo su Wikipedia.
Sì, effettivamente, quindi evito di dire quest'altra cosa, perché l'ho preso da questa cosa che volevo dire, l'avevo presa da ninjamarketing.it, non mi sembra il caso.
Che è un noto think tank.
Assolutamente.
Sì, è un punto di partenza per qualsiasi ragionamento.
Incoraggiantissimo.
Vabbè, diciamo che però... Noi avevamo già visto sul quando adesso devi entrare negli Stati Uniti che devi indicare...
Devi dare le password dei social.
No, non le password.
Devi indicare il tuo profilo, il tuo profilo Facebook, devi indicare i tuoi profili social, ma ancora prima, se vuoi, è vero che spesso nelle relazioni, no, che magari ci possono essere di tipo commerciale, qualcuno può dire: ma mi mandi anche il tuo profilo Facebook così vedo chi sei, o cosa LinkedIn, fai, o LinkedIn, eccetera, eccetera. È vero che in qualche modo i social stanno diventando una forma di rating sociale in cui puoi o meno stabilire fiducia con uno a seconda di chi è, cosa dice, cosa fa negli ultimi 5, 10, 15 anni. Cioè, ci sta cioè questo ragionamento che tu fai ci sta tutto, nel senso che non è detto che prima o poi succede una serie di governi lo facciano per davvero, insomma.
In realtà a un certo punto ci ha provato un'azienda negli Stati Uniti a negare anche solo il colloquio di lavoro se uno non aveva un profilo social, e fortunatamente quella volta non gli è andata bene all'azienda, hanno fatto un culo così. Quindi vabbè, insomma, c'è qualcuno che ci ha provato. Non sarebbe una novità.
No,
tra l'altro un'altra non novità.
Beh, cosa interessante comunque come elemento. Quindi createvi un profilo social in cui mettete dentro solamente dei
cose belle.
Cose belle in cui
gattini e dildocorni.
No, dildocorni no.
Vi fate amici che si fanno solo i profili belli, in cui si raccontano solo che sono le persone più care del mondo, che si dedicano a ripulire il mondo da tutte le cose brutte che ci sono. Vi auto fate delle
marketing di voi stessi,
esatto, e potremmo andare. Beh, diciamo che possiamo passare la parola.
Aspetta, penso che volesse aggiungere un'ultima cosa.
Aggiungere una cosa
semplicemente già rispetto agli USA, una notizia non nuova: tutte le società negli Stati Uniti, quando vi chiedono andate a fare un colloquio e vogliono assumervi, vi chiedono perfino stato civile. Vabbè, che quello, scusate, è normale abbastanza, ma
stato civile non è vero.
Credenza religiosa,
ah, sì, sì,
e sessuale, cioè orientamento sessuale.
Dove, scusa, questo?
Negli Stati Uniti.
Chi?
Le aziende quando devono assumere.
In che stato?
New York.
New York, bene.
Su sta roba qua,
penso ci sia un discorso molto largo da fare, anche perché le leggi sul lavoro cambiano da stato a stato. Comunque penso che qualcuno potrebbe vederle come discriminatorie, quindi probabilmente non durerà ancora per tanto.
Zero.
Va bene. Vogliamo parlare vogliamo parlare di mobilità sostenibile. Perché c'è di mezzo Uber.
Ma perché dobbiamo muoverci?
Non andiamo da nessuna parte, lo facciamo da qua. Andiamo da nessuna parte.
No. Sai che già mi agito quando penso di
prendere un aereo, massimo matti,
ma
siamo
matti. Sì.
Di scendere le scale.
No. Che schifo le scale, meglio.
Io più di 200 metri da casa mia non li faccio.
No, infatti, a meno che non mi venga a prendere qualcuno con un'auto elettrica, magari. Detto ciò, è stata fatta una proposta, diciamo, da vari ambienti della sinistra ambientalista americana, e in realtà si sono aggregati a questa serie di proposte anche alcune aziende che, viste le proposte, diventano un po' sospette. Prima vi dico il decimo punto di queste 10 proposte. Praticamente supportano l'uso di veicoli autonomi, però solo se questi veicoli autonomi non sono di singoli, ma appartengono a una flotta. Quindi, che ne so, la città di New York mette a disposizione, facciamo la città di Venezia, il comune di Venezia per farla semplice, mette a disposizione un centinaio di veicoli elettrici, la sua flotta di veicoli elettrici, e la gente deve usare quelli al posto della propria macchina personale, parlando sempre di veicoli a guida autonoma. Ma il problema sono i firmatari di questa proposta. Allora, quelli istituzionali, vabbè, ci può stare, perché sono comunque Natural Resource Defense Council, Shared Use Mobility Center, Rocky Mountain Institute, insomma, vabbè, sono cose istituzionali. I supporter privati di questa iniziativa di permettere i veicoli autonomi solo a chi possiede una flotta sono Uber, Lyft, BlaBlaCar, Zipcar, Quindi, cioè, insomma, io adesso per full disclosure, io questa notizia l'ho trovata su Competitive Enterprise Institute, che ovviamente diceva peste e corna di questa cosa. Ovviamente è un think tank libertariano, è un anarcocapitalista e quant'altro. Però diciamo che sono andato a vedermi la proposta sul sito originale ed è vero che ci sono questi che la proposta è questa e che ci sono questi firmatari. Quindi, insomma, grosse risate, direi.
Beh, vabbè, insomma, stanno cercando di evitare che qualcuno gli faccia le scarpe, insomma, lei...
No, non stanno cercando di evitare che qualcuno gli faccia le scarpe, stanno cercando di crearsi un mercato.
Sì, o cioè, che qualcuno... Cioè, è vero che le macchine a guida autonoma potrebbero essere un notevole concorrente a Uber, cioè elimina Uber in realtà. Sono queste macchine che si aggirano per la città, caricano gente, scaricano gente, chi se ne fa più niente di Uber una volta che fai sta roba, o chi se ne fa più niente di uno che affitta macchine?
Sì, ma non la vedo proprio per il fatto che sia un'opportunità commerciale, cioè nel momento in cui solo le macchine di flotta girano, ovviamente chi fornisce le flotte, cioè è doppia sta cosa, hanno il doppio vantaggio, quindi...
È vero, hai ragione.
Va perché bene, per esempio, cioè, a BlaBlaCar di base non gliene fregherebbe un cazzo che la gente condivida le macchine, è quello il loro scopo, cioè lo scopo di BlaBlaCar, il fatto di condividere le macchine, quindi a loro non gliene fregherebbe niente di questa cosa.
Certo.
E... vabbè, tant'è.
Vabbè, insomma, comunque questo potrebbe... Vabbè, questa è una cosa interessante. Vabbè, io volevo dirvi invece che si è chiuso ieri... si è chiuso ieri il FOSDEM,
è stato bellissimo,
è stato molto bello, è stata un'esperienza assolutamente memorabile.
L'ho vissuto lì praticamente.
E niente, vabbè, per il prossimo anno, se volete segnarvelo in agenda, è uno dei più grossi eventi europei di software libero e open source. Ha visto dei pezzi da 90 fare una serie di presentazioni sulle opportunità di internet, i vari bug da Meltdown, Spectre e altri attacchi che ci sono. Ha visto la presenza dei top dello sviluppo. Insomma, volevo dirvi, segnatevi fosdem.org per il prossimo anno se avete voglia di andarci,
perché se non ci andate siete dei pigri di merda.
Se non ci andate siete dei pigri, siete anche un po' delle merde, diciamo così, e poi potreste imparare qualcosa della vita invece che stare, non so,
a registrare trasmissioni sul tecnocontrollo
del cazzo. Esatto. Vabbè, insomma, comunque, allora Fosdem
playback.
Free and Open Software Development Meeting.
Ah, non
Bruxelles.
Cosa volesse dire? Sì, devo ammetterlo. Nemmeno
io. Non so se è così inventato.
Vergognatevi.
Comunque, vabbè, insomma, Bruxelles 2018, un evento assolutamente eccezionale, 3-4 febbraio 2018. Ah, se volete potete trovare già tutti i video con le varie...
Ah, raga, questa è una cosa, cioè, sicuro...
Assolutamente.
Sei sicuro?
ADA, BSD, sì, i video con le varie cose, potete guardarveli.
Ma di quest'anno o dell'anno scorso?
Una figata. Di quest'anno, di 2018. Non preoccupate, andate e vedete delle cose bellissime.
Delle macchine da video making?
Cioè, voi considerate che noi stiamo registrando il venerdì precedente al FOSDEM e lui è già sicuro? Che lunedì? No, scusa.
Ma noi guardiamo in avanti, ragazzi. Cioè,
vediamo
noi
il
vediamo,
futuro.
Vediamo.
Ve l'avevamo detto dei droni.
Esatto.
Ve l'avevamo detto del capitalismo di sorveglianza.
Ah, ragazzi, già che ci siamo. Già,
oh, Gesù,
che ci
no,
siamo,
ti prego,
già
farlo.
Che ci siamo.
No, non
già
farlo.
Che ci siamo.
Metto pure,
no. Dopo. No, invece volevo dire una cosa divertente. Che secondo me sono le cose che in realtà noi siamo troppo avanti e non ci rendiamo conto che ci sono delle cose un po' più indietro, che potrebbe essere effettivamente una figata, non per noi ovviamente. Non so se avete visto che c'è praticamente Amazon ha deciso di mettere ai propri dipendenti un braccialetto elettronico. La cosa divertente, cosa serve questo braccialetto elettronico? Questo braccialetto elettronico sostanzialmente serve per vedere dove sono i dipendenti, serve per vedere come si muovono, serve per vedere quante volte spostano i pacchi, eccetera, eccetera.
servono sostanzialmente, è un sistema basato sostanzialmente su tre fattori: il braccialetto che è indossato dal lavoratore, comunica i trasduttori a ultrasuoni posizionati nell'ambiente circostante,
e poi vanno l'iperspazio,
che permette di tracciare i movimenti. Il prossimo step suggerisce il brevetto e l'automazione totale dei processi.
Ah, è un brevetto? Non... Ah, pensavo avessero già cominciato.
No, è iniziato nella, in una... in... nella fabbrica di...
uno
stabilimento di Castel San Giovanni.
Ah, in Italia?
Sì.
Ah, che culo.
Comunque, insomma, qui siamo... e la cosa divertente è che molti parlano di robot, ma in realtà c'è una serie di applicazioni che... cioè, che magari è impossibile che le possano fare dei robot, ma che in realtà attraverso una serie di marchingegni di questo tipo approssimano molto, nel senso che riescono a automatizzare, a massimizzare, a migliorare e a rendere chiaramente la vita molto migliore a questi lavoratori che altrimenti
perderebbero... No, aspetta, no, adesso scherzi a parte.
Perderebbero un sacco di tempo.
Non l'hanno spacciata così, vero?
Credo che quello che uno del PD, di fronte a questa notizia, uno del governo del PD, mi ha detto: ma cosa dite? Ma è una cosa bellissima questa.
Il PD, cioè il PD, che è quello che si definisce di...
Il PD, il partito, beh, secondo me Berlusconi direttamente sta facendo una sega. Quello del PD invece, quello del PD invece applaudiva semplicemente.
Sono... vabbè.
Cioè,
questi sono quelli che sono fuoriusciti dal centro-sinistra. Cioè, questo
sì,
è il centro-sinistra.
Sì, sì, esatto.
In Italia, ecco. Il centro-sinistra.
È il centro-sinistra di culo, a quanto pare.
Comunque, insomma, diciamo che fra robot e dipendenti, insomma, inizia ad esserci un po' meno di differenze, insomma. Ecco, volevo darvi questa bella notizia.
E vai, dormirò più sereno stanotte.
Yes! Va bene.
Vuoi dare tutte le patate bollenti alla fine, chi ha le notizie vere le dice prima? O...
la dai tu, quella dei dildi?
Quella dei dildi no, te la lascio volentieri, quella sul dildotronics. Cioè, mi piacerebbe avere Susetti in collegamento, ma purtroppo non siamo riusciti a organizzarci, per cui se la vuoi dare tu, se la vuoi dare seriamente, dalla, se non l'hai letta lascia perdere.
La sto leggendo in sto momento.
E allora ne do un'altra io prima, ok? Così benissimo. Tu hai tutto il tempo di leggertelo.
Vediamo.
Allora, Telegram è stato temporaneamente rimosso dall'App Store di Apple, da quel che ho capito comunque solo negli Stati Uniti, perché per contenuti inappropriati, o meglio, per la mancata rimozione, o per mancati meccanismi di rimozione di contenuti inappropriati. Telegram ormai non è più solo un'app di messaggistica, è cresciuto come un social network a parte e quindi si sono formati vari gruppi. Una delle cose che fanno questi vari gruppi, che non hanno un cazzo di meglio da fare, è mandare foto sconce, foto violente e quant'altro, mandarsele l'uno con l'altro. E a quanto pare non c'è modo per gli altri utenti di segnalare questi comportamenti percepiti come scorretti, e quindi la Apple ha detto: finché non trovate un modo di risolvere questa cosa, voi sull'Apple Store non ci state. E niente, in realtà questo è quanto. Da quello che si sa, l'applicazione è stata ripristinata nell'Apple Store, non so come, non so perché, e quindi questo è quanto, dicevo, se vogliamo fare un breve commento a riguardo.
No, non so se WhatsApp ha lo stesso problema oppure no.
Forse non ha uso.
Non
credo.
Perché non conosco, cioè io generalmente non uso il computer.
Credo che semplicemente il fenomeno dei gruppi, diciamo gruppi di gente che non si conosce, sia un tantino più raro su WhatsApp.
Ma perché non possono esistere tecnicamente o perché...
Perché WhatsApp, a differenza di Telegram, ha la necessità del numero di cellulare. O meglio, per trovarti c'è la necessità del numero di cellulare. Invece in Telegram puoi fare gruppi, puoi aggiungere gente, puoi contattare gente senza aver bisogno del numero di telefono, basta cercare uno username. Questa è la differenza principale.
Ho capito. Quindi io, se cercassi uno come, cioè so più o meno come si chiama, lo cerco su Telegram, lo aggiungo e gli mando un messaggino, mentre su WhatsApp hai bisogno del suo numero di cellulare.
Sì.
Ho capito. Vabbè, insomma. E vabbè.
C'era no, qualcosa? tu vai.
Ah, vado io?
Sì.
Beh, io grazie.
Beh, è bello. Vabbè.
Ci sono ancora,
Sì, sì, vabbè, no, diciamo, ciao. Siccome vi sto cercando di tenere informato sull'andamento delle criptocurrency.
Ho una notizia anch'io.
Sono finalmente scesi sotto gli 8.000.
Settimana dopo settimana ci sono una serie di notizie. Questa settimana, la prima è che stanno scendendo. La seconda che Facebook ha bannato.
Quella è mia, guai a te.
Vabbè.
Vabbè, dalla tu, dai.
Cioè, sono sono lo stesso pezzo.
Vai.
Cioè, in realtà la caduta è legata in qualche modo a... Vabbè, ormai c'è un clima abbastanza negativo rispetto alle cryptocurrency. Una serie di paesi l'hanno vietate. Alcuni paesi hanno vietato le ICO. Addirittura Facebook ha vietato la pubblicità che pubblicizzava le cryptocurrency, insomma vi sono una serie di, come si può dire, rumori contro, opinioni contro, che hanno fatto sì che probabilmente una serie di investimenti barra investitori se ne siano andati delle cryptocurrency, facendo scendere in generale tutte le cryptocurrency a
livelli, almeno un terzo.
Almeno un terzo, credo che, non so.
Ripple stamattina era a 70 euro centesimi,
sì,
Bitcoin
sì.
Era sui 6-7 mila euro al massimo.
Cioè è stato un bel crollo. L'ultima settimana è stato un bel crollo, sì.
È stato abbastanza un delirio.
Vabbè, poi ci sono ovviamente voci contrastanti, tipo uno dei tipi lì che ha fatto uno dei più importanti antivirus dice che probabilmente nel futuro
abbiamo un nome.
McAfee.
Ah, beh, sì, guarda, quando parla McAfee, prendi metà delle cose che dice come sensate.
Ma sì, vabbè, ma volevo...
No, nel senso è via di testa. È via di testa, via di testa fisicamente. Cioè è andato.
Da
almeno 10-15 anni.
Ok.
Cioè, tendenzialmente ascoltalo, ma non dargli troppo peso.
E poi però una notizia molto importante, che
dovresti guardare il microfono mentre la dici.
Sì, però che devo recuperare...
Vabbè, allora nel frattempo ne diciamo un'altra, ti dispiace?
Si può fare... Certo.
Vai, allora, nel frattempo vai...
Andiamo a parlare di criptocurrency?
No, no, vai col Dildotronics.
Oh, attenzione. Allora, in memoria di Suzette, che è ancora tra noi, ma è distante in questo momento, con la corpo
come
e con
sempre.
La mente, andiamo una notizia da theregister.co.uk che parla di un sex toy che viene usato, diciamo... in concomitanza con un'altra persona.
Ah, pensavo mi spiegassi l'uso, madonna.
No, non va messo nelle mutande, ok? Una persona o voi stessi, qualcuno via internet anche, oppure via Bluetooth, può attivarlo e vibra. Poi, come lo usate, se lo mettete davanti, dietro, non mi interessa.
Ma per favore, dunque!
Non ci interessa. Il punto è che... a parte essere abbastanza grosso, l'ho visto che mi fa un po' impressione, diciamo che questo aggeggio, il problema è che ha un collegamento con un'app, perché giustamente funziona via Bluetooth. Questa app non fa solo dal telecomando, del resto fa anche, o meglio vi connette a un social network.
Oh, Gesù.
Dove voi potete registrarvi, mettere delle immagini esplicite, fare delle chat.
Ah, Badoo! No.
No, quasi.
Facebook!
Sì, Twitter.
Twitter, meno.
Penso... Meno. È un po' più permissivo, secondo me.
Però
ancora più permissivo è questa chat di Vibratissimo. Questa è la società che si chiama così.
Grazie.
Era veramente azzeccatissimo. E, niente, praticamente, questi dati degli utenti, ovviamente... totalmente sensibili, visto che si parla di orientamento sessuale, e password in plain text, cioè password scritte in chiaro, non in qualche codice strano che solo noi informatici riusciamo a comprendere e a decifrare, erano tutte accessibili su internet da chiunque. Ed è una gran figata, perché chi non vorrebbe vederlo, immagini zozze del vostro vicino di casa che mette il pene in evidenza sul vibratissimo chat.
Puoi stringere, per favore.
E ovviamente, oltretutto, la società di sicurezza che si chiama Sec Consult ha anche fatto una proof of concept facendo un'applicazione che riusciva a interagire con, diciamo, il sex toy, mettendosi in mezzo la vera applicazione, quindi un man in the middle vibrante. E la cosa si può fare anche via internet.
Stiamo prendendo tutti i nostri ascoltatori.
Anche secondo me.
Va bene, acquisiremo di altri molto più perversi a quanto pare. Che vorranno altre notizie del genere.
Allora,
senti, sì, dai, io se non ti dispiace, posso parlare di Tecnocontrollo? Ti dispiace? Perché tu, non, da quello che vedo, non devi parlare di Tecnocontrollo.
No, volevo dire, solo volevo dire sta roba qua che era divertente.
Perché abbiamo 5 minuti scarsi.
Va bene.
Dai.
Allora, ultima cosa su Bitcoin, su Repubblica. Ovviamente c'è un articolo contro i Bitcoin. È stato preso da un premio Nobel d'economia, ovviamente, editorialista del New York Times. L'unica cosa divertente di questo articolo è che a un certo punto dice: alcuni osservatori pensano che dietro i Bitcoin la potrebbe Russia. Essere coinvolta la Corea del Nord.
Un mese fa l'ho sentito.
Vabbè, volevo dirvi questo noto economista, le cagate che sparava.
Grazie. Bene, economista.
Krugman.
No, sì. Facciamo i nomi perché sennò poi la gente resta impunita.
Vabbè, Freddy Krueger.
Vabbè.
Il vicino di casa del mio vicino.
Sì, prego. Ora, se non vi dispiace, io vorrei parlare di Tecnocontrollo. Vi dispiace?
Sì.
Invece che parlare di alta finanza. E di alta finanza e bassi piaceri. Allora, nel 2016 era stata approvata dalla Camera britannica una legge chiamata affettuosamente Snooper's Charter, quella legge degli spioni, che in realtà si chiamava Investigatory Powers Act, che permetteva una raccolta abbastanza indiscriminata di telecomunicazioni dei sudditi di Sua Maestà. In casi solite puttanate, qualcuno pensa ai bambini, quindi in caso di pedofilia, terrorismo e quant'altro. Però a quanto pare era un po' troppo vaga e un po' troppo ampia. Per cui, fortunatamente, una corte d'appello britannica ha bocciato questa legge. E questa è la prima notizia. La seconda notizia, un po' più nostrana, non so se vi ricordate, qualche tempo fa vi abbiamo parlato dei totem in stazione centrale a Milano. Ebbene, il garante si è rotto i coglioni. Fondamentalmente, dopo che un ricercatore si era accorto dei dati che venivano raccolti durante un crash di questo totem, il garante ha fatto notare che non c'è ovviamente nessuna autorizzazione da parte degli utenti a essere profilati e che quindi questa cosa viola le leggi della privacy, però ho scoperto una cosa interessante a tal riguardo.
Tolti i totem?
No, non lo so se li hanno tolti, può essere che li abbiano tolti, ma non credo. C'è un iter che permette di utilizzare questi totem se c'è stato un parere positivo per un oggetto simile, nel senso che se l'azienda in questione aveva già ottenuto l'ok da parte del garante per mettere questi totem, che però è successo troppi anni fa per essere ancora valido, però a quanto pare il garante, nonostante questa assurda raccolta di dati che questo totem fa, può permetterne l'uso anche se chi ci passa davanti non ha firmato un consenso informato per la raccolta di questi dati.
È basato su cosa?
Prego?
Cioè, ripeti il concetto.
Allora,
qual è la logica?
Non lo so, perché io ho letto un articolo dal Corriere.it. Ragazzi,
altro ranzullico.
Cioè, qui siamo al delirio, perché questi qua allora, sono parati proprio.
Leggo.
Sì.
Stefano Mele, specializzato in diritto delle tecnologie, privacy e cyber security.
Che già vera.
Vuoi dirla tu?
Cosa?
La notizia.
Quale?
Questa.
Quella della Lenovo che c'è un bug.
No, quella che stavo per leggere.
Non lo so io.
Allora, fa il bravo. Gli utenti, specificamente, dovrebbero non solo essere precedentemente informati, ma anche e soprattutto a consentire specificatamente a questo genere di trattamento di dati personali.
Dall'azione posta in essere dal garante italiano, peraltro, sembra potersi anche desumere che non ci sia stata neanche una richiesta di verifica preventiva, questo è il punto, che avrebbe sicuramente agevolato il bilanciamento tra le esigenze commerciali dell'azienda e il diritto alla protezione dei dati personali. Quindi se Quividi, che è l'azienda in questione, risponde al quesito del garante della privacy, in particolare rispetto all'anonimizzazione che viene fatta di questi dati, può anche essere che il garante glielo consenta. Detto ciò, abbiamo finito, abbiamo anche sforato, quindi vi auguro la buonanotte. No,